Buongiorno a tutti, buona festa dei Tabernacoli. Rispetto agli altri anni, quando questa sala era strapiena a motivo del coronavirus, siamo un po' pochini, ma tutti i nostri fratelli che sono sparsi nel mondo sono uniti a noi come noi siamo uniti a loro. Quindi benvenuti a Sabaudia, dove quest'anno Dio ha voluto mettere il suo nome per la sua festa dei Tabernacoli, dove ci vedrà riuniti per 8 giorni, 7 giorni più uno per l'ultimo grande giorno. E quindi, fratelli e sorelle, io l'altra volta, pensando appunto alla defezione involontaria che c'è da parte di tanti nostri fratelli che normalmente provengono da ogni parte del mondo qui in Italia, anche per essere con noi, per stabilire rapporti meravigliosi di fratellanza, di amicizia in Cristo, ma anche per aiutare l'opera in Italia, perché noi tradizionalmente siamo talmente pochi, perché l'opera di Dio si svolge nella tana del lupo. Voi sapete, l'Italia è forse il paese più duro a ricevere questa verità che noi trasmettiamo. Quindi fra poco vogliamo dedicare il nostro pensiero a tutti questi fratelli che ogni anno hanno riempito questa sala e anche i nostri cuori. Vogliamo dedicarlo anche qualcosa di speciale anche ai nostri fratelli dell'Olanda e dell'Inghilterra che sono qui presenti con fede e coraggio e che hanno voluto essere con noi. Quindi prego, vi rubo prima del sermone, vi rubiamo un po' di musica significativa, scevra da ogni significato politico, ma per onorare tutti questi nostri fratelli. Prego, la musica. Pochi minuti sicuramente. E poi seguirà il sermone. Una volta, 70 anni fa, italiani e inglesi erano in guerra. Ora noi siamo in pace. Cosa c'è dopo? Cosa c'è dopo? Grazie. Io direi un applauso ci vuole. Soprattutto, non tanto ai vincitori, ma soprattutto a tutti quelli che hanno dato la vita per avere e per dare la libertà a ciascuno di noi di poter professare la propria fede nella libertà. Perché 70 anni fa, ricordiamo tutti che sotto il regime nazifascista questa libertà non c'era. Questi inni li abbiamo voluti ascoltare per onorare tutto questo, scevra da ogni intenzione politica o di partigiana o di presa di posizione. Perché in fondo noi abbiamo scoperto che siamo in realtà, una volta che siamo chiamati da Dio e riceviamo lo Spirito Santo da Dio, noi perdiamo in qualche modo, anche se non la perdiamo, la nostra nazionalità umana, sicuramente riceviamo una nazionalità, una identità spirituale che è molto al di sopra dei nostri, di ogni nazionalismo. Quindi siamo tutti fratelli in Cristo, figli di uno stesso Padre, Dio Creatore, il quale ha istituito la festa dei tabernacoli non solo per gli ebrei, ma per tutti i popoli e per tutti i tempi. Come è scritto in Zaccaria, capitolo 14, versetto 16, se vogliamo aprire la Bibbia, dove in Zaccaria 14, versetto 16, troviamo che questa bellissima rivelazione da parte di Dio, che avverrà che ogni sopravvissuto di tutte le nazioni, e noi sappiamo che il mondo sta andando verso una grandissima tribolazione, ogni sopravvissuto di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme, a quel tempo salirà di anno in anno ad adorare il Re, l'Eterno degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. Noi siamo dei pionieri. Noi siamo dei primi frutti per Dio. E in Colossesi 2 l'Apostolo Paolo specificò che le feste sue, come anche il sabato settimanale, sono un'ombra delle cose passate, ma anche e soprattutto una prefigura, un'ombra delle cose future. Quindi noi siamo qui per celebrare personalmente quello che Dio ci dice di fare. Perché Dio la chiama festa delle capanne oppure festa delle tende? Alcuni si chiedono. I popoli oggi non conoscono questa festa e anche molti dei nuovi che si collegano con noi tramite WebEx, che ci seguono da lontano, che non ci hanno mai conosciuto personalmente, non hanno un'idea chiara del perché si chiama festa dei tabernacoli, perché Dio gli ha dato questo nome. Oggi cercheremo di vedere, di capire un tantino più a fondo questo. Il Levitico 23, versetto 41, vediamo che è stata istituita da Dio al tempo dell'antico Israele, e dice: ogni anno celebrerai questa festa e per 7 giorni dimorerai in capanne. È peculiare questa istruzione di Dio, perché voleva istruire quel popolo e tramandare a noi un grande significato di vita. Difatti, quando i miei figli erano piccoli, si entusiasmavano per dire: andiamo a fare la festa delle capanne. Ma dove sono le capanne? Dove sono le tende? Loro pensavano a una specie di camping. Perché abitiamo invece noi, anziché in capanne, in tende, in tabernacolo, abitiamo in un hotel? Risponderemo anche a questo. Questa domanda esige una risposta, infatti, è una risposta che dobbiamo saper dare a chiunque ci chiede conto della nostra fede. Perché Dio la chiama festa dei tabernacoli? Molti di voi probabilmente già lo sapete, ma molti, e noi predichiamo per i nuovi, per quelli che ancora non hanno ascoltato questa parola. E dopo tanti anni, diversi decenni, sembra che Dio in Italia stia muovendo le acque, stia chiamando nuovi membri. A cosa serviva questa festa dei tabernacoli per l'antico Israele? Che cosa serve a noi questa festa? Sappiamo che la facciamo perché ce la ordina Dio e noi la osserviamo per onorare la sua parola. Sotto l'antico patto, La festa dei tabernacoli dirigeva l'attenzione del popolo verso il passato. Serviva a dare ai figli fisici di Israele una memoria storica della grande liberazione che l'Eterno aveva realizzato nella loro vita, liberandoli dalla schiavitù d'Egitto. Quella fu una liberazione fisica per una schiavitù fisica, come narrato nel capitolo 33, però spiritualmente essi erano ancora schiavi nel peccato. Spiritualmente erano liberi fisicamente, ma spiritualmente ancora schiavi nel peccato. Infatti, noi, chi legge la Bibbia sa bene che il popolo di Israele si ribellò molte volte a Dio, nonostante Dio l'aveva liberato con grandi miracoli, e a motivo della loro ribellione Dio li fece vagabondare per 40 anni, quando per arrivare loro nella terra promessa bastavano una settimana, pochi giorni, ma a motivo della loro ribellione li fece vagabondare per 40 anni. E questa è una lezione per tutti noi, che tante volte, a motivo della nostra paura, a motivo della nostra codardaggine, a motivo di tanti pericoli che vediamo, che magari sono reali, ma anziché andare avanti in fede con Dio, ci chiudiamo dentro, ci lasciamo vincere il diavolo. E così fecero gli israeliti. Videro che quelle terre, la terra promessa che dovevano prendere, era abitata da soldati altissimi, armati fino ai denti, e dissero: ma noi, tu ci hai promesso questa terra, ma già appartiene a quella gente troppo forte. Come faremo noi a prenderci questa terra? E difatti Dio disse: va bene, allora voi non siete in grado, allora i vostri figli entreranno nella terra promessa. E Dio dovette farsi costruire una sua tenda, un suo tabernacolo, per abitare personalmente in mezzo a loro e poterli così guidare visibilmente, ma dall'esterno, da lontano. Dio li guidò dall'esterno e da lontano. Il popolo era infatti totalmente carnale, senza spirito, e non poteva accedere alla tenda di Dio perché c'era, vi ricordate la storia, c'era una colonna di fumo che scendeva sulla tenda, copriva tutto, e soltanto Mosè poteva entrare in quella tenda, e tutti si fermavano le loro tende dal loro cammino. Poi quando la tenda si alzava e la tenda di Dio camminava, loro si mobilitavano, prendevano le loro tende e seguivano questa nuvola. Soltanto Mosè poteva entrare in quella tenda. Il popolo seguiva la tenda di Dio da lontano e dall'esterno. Quindi vediamo che soltanto Mosè poteva accedere alla tenda di Dio perché lui era uno di quei pochi che avevano lo Spirito di Dio e quindi poteva presentarsi a Dio. Ogni volta che Mosè entrava nella tenda di Dio, l'interno di quella tenda si illuminava della gloria di Dio e Mosè poteva vedere Dio faccia a faccia, perché Dio si riduceva, si ridimensionava al punto da farsi vedere dall'uomo Mosè. In Esodo 33, se prendiamo Esodo 33 nel versetto 11, dove è narrato che l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con il proprio amico. Ora, questo parlare di Dio faccia a faccia con Mosè è una profezia del tempo in cui l'Eterno abiterà letteralmente in mezzo a noi e parlerà con ciascuno di noi faccia a faccia, come un padre parla con i propri figli. Già lui lo sta facendo questo. Chi di voi ha lo Spirito Santo di Dio dentro di me, di sé, che dimora, già in qualche modo, vivendo la fede è vedere ciò che ancora no, apparentemente, fisicamente, sembra non esserci, ma Dio è realissimo. Quindi riusciamo ad immaginare che questa profezia è scritta nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetti da 1 a 2. Prima Giovanni, capitolo 3, nel versetto 1 dice: vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio, è la ragione per cui il mondo non ci conosce, e letteralmente il mondo non ci conosce. Noi non siamo come le grandi chiese che raccolgono folle immense nelle piazze, non è vero? Il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto Lui. Perché non ha conosciuto Lui. Nel versetto 2 dice: carissimi, qui è il messaggio di speranza, ora noi siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. E questa è una grande profezia per noi, che ci deve tenere sempre vivi nell'aspettazione di questo grande evento. Finalmente dimoreremo per sempre assieme a Lui all'interno del suo tabernacolo, della sua tenda, non più lontana, non più distante, non più separate. E questo suo tabernacolo sarà instaurato sulla terra. Per tabernacolo intendiamo anche il corpo di Cristo, il corpo di Dio. Quindi non è più necessario festeggiare abitando in capanne o in tende, perché Dio ci ha trasferito dalle capanne, dalle tende, da questi tabernacoli costruiti dall'uomo, al suo nuovo tabernacolo. Qual è il suo nuovo tabernacolo oggi? È la Chiesa, siamo noi. E dentro di noi Lui vuole vivere, dentro di noi Lui vuole vivere. Noi siamo quel tabernacolo, ed è questa la ragione per cui ogni anno siamo chiamati a celebrarlo, perché il mondo facilmente vuole estirparci questa identità, questa consapevolezza. In Ebrei 3, nella lettera dell'Apostolo Paolo, nel capitolo 3, dal versetto 4, ora ogni casa, dice, quindi ogni tenda, è costruita da qualcuno, ma colui che ha fatto tutte le cose è Dio. Mosè fu veramente fedele nella casa di Dio come un servo, ma Gesù Cristo, nel versetto 6, lo è fedele come figlio sopra la propria casa. E quella casa, quel nuovo tabernacolo, la nuova dimora di Dio, fratelli e sorelle, siamo noi. Siamo noi, la Chiesa dell'Iddio Onnipotente, la Chiesa la quale sarà rivestita di incorruttibilità e di immortalità mediante la gloriosa e luminosa presenza dello Spirito di Dio, e un giorno anche della sua presenza personale con noi. Infatti, con il nuovo patto, la festa dei tabernacoli dirige la nostra attenzione verso il futuro, verso i beni futuri. Quali sono i beni futuri? Sono la risurrezione, l'incorruttibilità che Lui sta cercando di costruire in ciascuno di noi, se siamo collaboratori con Lui. E quindi questi beni futuri ovviamente sorpassano tutte le ricchezze materiali e la stessa fragilità della vita umana. Questa nostra vita è molto fragile, la pandemia che circola in una certa misura, stiamo vedendo come la vita dell'umanità, la sopravvivenza dell'umanità è legata a un filo. I beni promessi da Dio sono infatti la futura risurrezione del corpo, l'immortalità, l'incorruttibilità nel regno di Dio. E questi beni futuri potremo ereditarli mediante la fede nel sacrificio di Cristo, non la fede in Buddha o in Maometto o chissà in quale altro idolo, ma soltanto nel Dio che si è fatto uomo, nella fattispecie di Gesù Cristo e nella sua risurrezione. Perché oggi ci sono troppi cristiani, tra virgolette, che dubitano che Cristo sia mai esistito, che dubitano sulla divinità di Gesù Cristo. Quindi, sempre l'Apostolo Paolo in Ebrei capitolo 9, versetto 11, ci dice che Gesù è il sommo sacerdote dei futuri beni e che soltanto attraverso il suo nome, la fede in Lui, l'umanità potrà essere salvata. Il ministero di Gesù è di molto superiore a quello svolto da Mosè e da Aronne. In quanto credenti siamo progenie non di Mosè, ma progenie di Gesù Cristo, progenie spirituali ovviamente. Se andiamo in Isaia 53 nel versetto 10, vedremo che tutto questo è stato predetto, il fatto che noi siamo progenie spirituali di Gesù Cristo. Isaia 53 versetto 10 dice: dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa di tutta l'umanità, egli, Gesù Cristo, vedrà una progenie spirituale, non carnale. E questa progenie, afferma Paolo in Colossesi 1:24, siamo noi, quella progenie siamo noi, che componiamo il corpo di Cristo, cioè la Chiesa, la nuova dimora dello Spirito di Dio, il tabernacolo di Dio sulla terra. Oggi ci sono molti, troppi persone che si ritengono cristiani, ma che vivono la propria cristianità autonomamente, indipendentemente, senza far parte del corpo di Cristo, cioè la Chiesa. Io quando fui battezzato, mia moglie ancora non lo era, e mi sentivo il cristiano più perfetto del mondo, perché non dovevo dare conto a nessuno. Ero in Italia, ero l'unico membro in Italia. Quando poi mia moglie fu battezzata, cominciarono i problemi. Cominciarono i problemi perché mia moglie mi diceva: questo tu dice, non ti stai comportando come dice Dio nella Bibbia. Cioè io non mi vedevo, io vedevo magari la gobba di mia moglie, ma non vedevo la mia. Quindi a cosa serve la Chiesa? Serve a imparare, come in un matrimonio, un banco di lavoro, di esercizio, dove tutti noi impariamo, oltre che alla fedeltà, impariamo l'umiltà, la capacità di dire perdonami, scusami, ho sbagliato. E la cosa più difficile per molti uomini carnali, come era nel mio caso, è dire scusa, perdonami, perché quello significa per molti uomini carnali sconfitta. Ma tante volte c'è vittoria nella sconfitta, c'è vittoria nella sconfitta. Sapersi piegare e dire scusami, è vero, ho sbagliato, quella è la vera vittoria. Quindi questo fatto rende inutile l'abitare in tente, perché già sin da adesso noi possiamo gustare attraverso questi insegnamenti dello Spirito Santo di Dio a trasformare il nostro carattere, ci rende capaci di gustare le potenze del mondo a venire, essendo stati illuminati dalla parola di Dio e fatti partecipi dello Spirito Santo di Dio, che è alla base di tutto amore e umiltà, per essere spiritualmente una sola cosa con Dio, una sola cosa con Dio. Lo scopo di Dio è sempre stato di non abitare in templi o in tabernacoli costruiti dall'uomo. Quale tipo di tabernacolo o casa mi costruirete voi? Dio chiede. Difatti in Atti 7, versetto 48, ci viene ricordato che l'Altissimo non abita in templi fatti da mani d'uomo, come scrisse il profeta: così dice l'Eterno, il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edifichereste voi, dice il Signore, o quale sarebbe il luogo del mio riposo? Mentre tanti, anche nei matrimoni per esempio, quando non conoscono la verità, pensano che la cosa importante è sposarsi in un tempio molto decorato, ma non capiscono che in realtà quella non è la casa di Dio, ma ognuno di noi deve essere la casa di Dio. Dio ha sempre desiderato di far dimorare il suo spirito in ognuno di noi. E leggiamo questa meravigliosa verità nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 19. Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 19, dice: non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Oggi per esempio nel mondo ed è un affare di grandi, di svariati centinaia di miliardi di euro o di dollari o di sterline, la pornografia, che noi facciamo entrare attraverso i nostri occhi ciò che sporca tutta la nostra dignità, tutto il nostro onore. E quindi quando le persone, io l'altra volta ho ricevuto una telefonata da uno che dice: io leggo la Bibbia, mi piace tutto quello che Dio mi offre, riconosco che la legge di Dio è quella giusta, però non riesco a capire perché cado sempre a guardare la pornografia. Ebbene, è perché non ti sei ancora battezzato, non hai ancora lo Spirito Santo, o se pensi di averlo avuto, tu non preghi, perché se tu pregassi e anelassi e desiderassi con tutto il tuo cuore che Dio lavori in te, che trasformi la tua vita, perché questa operazione noi dobbiamo farla mattina, mezzogiorno e sera, il pregare. Dio parla a noi quando noi leggiamo la Bibbia, ma noi parliamo mai a Dio in preghiera? Quante volte preghiamo Dio in una giornata? Quante volte lo pensiamo? Io tutte le volte che qualcuno mi fa una domanda biblica, io subito dico: Signore, aiutami, perché non sono sicuro di saper dare la risposta giusta, aiutami tu. Anche quella è una forma di preghiera. Quindi dice: non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? Quando noi apriamo la bocca e demaniamo delle parole sporche, noi stiamo gettando via lo Spirito Santo, lo stiamo sfrattando, perché si sente molto imbarazzato. Lo Spirito Santo è molto discreto, è molto gentile, ama la bellezza, non ama le sconcerie, non ama le cose brutte, ama l'eleganza, ama la gentilezza, la bellezza. Dio ha eseguito un trasferimento da capanne a tabernacoli destinati all'eternità. Egli ci ha trasferito da capanne buie e distruttibili, perché i nostri corpi sono bui e distruttibili. Ce li sta illuminando a poco attraverso lo studio della sua parola e attraverso la forza attiva del suo Spirito, che non è solo una forza attiva, è anche il pensiero di Dio che lavora, e che tante volte il nostro pensiero combatte contro il suo pensiero, e lì nasce il dilemma, il braccio di ferro tra lo spirito dell'uomo e lo spirito di Dio. Quindi Dio ci ha trasferito da capanne buie e distruttibili quali eravamo a questo suo nuovo luminoso tabernacolo. Il nostro tabernacolo deve essere luminoso, scevro da cattivi esempi verso gli altri, cioè la Chiesa nell'insieme, e la Chiesa come casa di Dio, come dimora di Dio. Noi siamo i mattoni spirituali, le pietre spirituali di questo Tempio, destinata ad ereditare gloria e immortalità come sposa promessa di Cristo. Ma anche Dio però si è trasferito con il suo Spirito Santo. Quindi, celebrando la festa dei tabernacoli, noi vediamo che le capanne o tende dell'antico patto prefiguravano i nostri corpi, che sono meno fragili delle tende, ma quella tenda in cui Dio dimorava e andava avanti per guidare quel popolo ha preso posto, noi l'abbiamo sostituita, perché noi siamo quella tenda dove Dio vuole dimorare dentro di noi. Quindi l'essere uno con Dio, perché questo significa, celebrando la festa dei tabernacoli anno dopo anno all'interno del nuovo tabernacolo che è la Chiesa fondata da Cristo, noi testimoniamo e confessiamo il nostro ardente desiderio di essere spiritualmente uno con Dio. Spiritualmente siamo uno, come lo era Gesù Cristo con il Padre quando lui pregava. E l'essere uno con Dio significa dimorare eternamente con Dio nel suo tabernacolo spirituale. Essere uno con Dio significa avere gli stessi pensieri, gli stessi sentimenti, la stessa sensibilità. Come leggiamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, i nostri corpi, secondo Corinzi, capitolo 5, i nostri corpi sono ancora mortali, è vero, soggetti ad invecchiare e quindi anche soggetti a disfarsi come fragili capanne. Difatti ci ammaliamo facilmente, ma la nostra forza spirituale deriva da ciò che Dio ci ha rivelato mediante il suo Spirito. Dice appunto, leggiamolo insieme nella seconda epistola ai Corinzi, capitolo 5, versetto 1, dove dice: sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta attraverso malattie, morte o quello che vogliamo, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un tabernacolo, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, e questa abitazione è eterna nei cieli. Sapete questo cosa significa? Significa che c'è c'è un clone spirituale nel cielo, nel mondo spirituale, nella dimensione spirituale. Se io rubo quel mio clone spirituale, quel mio corpo spirituale è privo di braccio, perché sto usando il mio braccio in modo corruttibile. Quindi quel mio corpo spirituale, quando lui dice che c'è un tabernacolo non fatto da mano d'uomo eterno nei cieli, quando Cristo verrà porterà questi corpi spirituali, sveglierà i nostri spiriti e metterà i nostri spiriti in questi corpi, che lui, quando dice nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, quelle dimore sono per il nostro spirito, perché il nostro spirito umano cesserà e ci sarà dentro di noi solo lo Spirito di Dio, con il nostro consenso. Questo è Matteo 18, versetto 18. Quindi, a differenza degli ebrei, noi festeggiamo senza dimorare in capanne, perché il Padre Eterno ci ha chiamato a dimorare nel corpo del suo figliolo Gesù Cristo, che è la Chiesa. Guai, troppe persone io vedo che si riuniscono in casa pur avendo la congregazione a due passi dalla Chiesa che è fondata da Cristo. È troppo facile fare i cristiani senza dover dare conto, per esempio, alla struttura familiare e spirituale della Chiesa, dove ci sono fratelli più anziani, ai quali bisogna anche saper dire: ok, farò quello che tu mi hai chiesto. Mia moglie tante volte mi dice, lei ha un'alta opinione di me, però gli dico: guarda che nel regno di Dio quelli che saranno al numero uno, Gesù ha detto, molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. Io dico che molti di voi donne, mogli, il numero due, sarete numero uno. E molti di noi mariti dovremo umilmente imparare questa lezione. Quindi, per farci infine dimorare come figli immortali nel tabernacolo eterno di Gesù Cristo per mille anni, ma anche dopo i mille anni, quando il Padre Eterno discenderà per prendere possesso in modo formale del regno della terra, che è stato ovviamente, come dire, sfidato dai demoni e anche in parte dall'umanità. Di questo tabernacolo di Dio Gesù ne ha parlato in Giovanni capitolo 14, nel versetti da 2 e 3. Giovanni 14, dal versetto 2, dove Gesù dice: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Non è che Gesù tornerà per poi ritornare in cielo, tornerà portando questi luoghi che sono i nostri corpi che lui sta preparando in cielo. Se io guardo la pornografia, io sto danneggiando il mio corpo che lui sta costruendo là, e lo costruisce nella misura in cui io mi comporto sulla terra. Questo dovrebbe aiutarci molto a ricordarci, a saper dire di no alle tentazioni, alle vie sbagliate. Il tabernacolo celeste di Dio non è certo come la tentazione che egli si fece erigere al tempo di Mosè o come il Tempio di Salomone. Il tabernacolo celeste di Dio, celeste non come colore ma nel senso della dimensione spirituale, il tabernacolo spirituale di Dio è invece una dimora immensa, splendente, santa e indistruttibile, quasi come se fosse il suo corpo, perché Dio è tutto. Dio è principalmente spirito, onnipresente. Cosa significa onnipresenza? Significa dappertutto, lo spirito di Dio. oltre a essere ovviamente il corpo del Padre, il corpo del Figlio, ma è spirito, spirito ovunque. Quindi l'essere uno con Dio significa dimorare eternamente con Dio come suoi figli e come tabernacoli viventi destinati all'eternità, con un medesimo pensiero. Come dobbiamo celebrare la festa? Quindi mi permetto di ricordare a me, innanzitutto, alla mia famiglia e anche a tutti noi, come dobbiamo celebrare questi 8 giorni. Senza disertare le sante adunanze, preparandoci per celebrarla interamente, non solo per pochi giorni. Se diciamo quest'anno alcuni non ce l'hanno fatta, dobbiamo fare di tutto che l'anno prossimo Dio ci comanda di osservarla per 7+1, 8 giorni. Prestando diligente attenzione alla parola di Dio e meditando sui messaggi che ascolteremo durante la festa, e dando anche, permettetemi di dire, dando anche generose offerte a sostegno dell'opera di Dio, e pregando Dio ogni giorno, chiedendogli di donarci una maggiore misura del suo Spirito Santo, di proteggerci dalle malattie, dagli incidenti. Stiamo attenti a non cadere, perché non è questa una sala con un pavimento tutto piano, ma quando in passato era pieno, strapieno di sedie, le sedie fungevano da una barriera, ma adesso che le sedie sono distanti da più di un metro, ci sono dei vuoti dove inavvertitamente potete mettere un piede dove non c'è il pavimento, quindi state attenti per favore. Ricordiamo le parole di Gesù in Giovanni capitolo 7, versetto 37. Ora, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi, esclamando, dicendo: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva», riferendosi ovviamente allo Spirito Santo di Dio, e soprattutto a coloro che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito di Dio ha dei frutti meravigliosi se li nutriamo, come è descritto in Galati capitolo 5. Quindi, fratelli, in conclusione, non voglio prendere troppo tempo al sermone che verrà da parte del nostro ministro Angelo Di Vita, in conclusione, fratelli e sorelle, non importa se siamo pochi o molti, sappiamo che siamo uniti spiritualmente con tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle sparse nel mondo. Non importa se c'è la pandemia che fa rinchiudere tutti nella paura, la cosa più importante è che lo Spirito di Dio abiti dentro di noi e ci dà forza, ci dà coraggio, ci dà anche saggezza, ci dà anche umiltà, e quindi comportiamoci in una maniera adeguata affinché tutti i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni siano sempre approvati e benedetti da Dio Padre e dal nostro Signor Gesù Cristo. Durante questa festa noi tutti abbiamo l'opportunità di gioire insieme come famiglia di Dio e come corpo di Cristo in terra. Abbiamo altresì l'opportunità di esprimere la nostra gratitudine a Dio Padre e al nostro Signore Gesù Cristo, considerando e ricordando sempre di quanto amore essi hanno avuto per noi, dandoci di essere chiamati figlioli di Dio e coeredi di Cristo. Quindi, quando siamo soli, è facile essere cristiani. Stare in compagnia per 8 giorni è una splendida sfida, una splendida occasione per imparare ad essere tabernacoli degni di vita eterna. Con tutto il cuore, la mia famiglia e io vi auguriamo una meravigliosa festa dei tabernacoli.